E da qualche giorno che ci sono degli scontri, c'è una rivolta che è stata definita la rivolta del pane in Sudan, e vorremmo capirne qualcosa di più anche dal punto di vista più generale, nel senso che chi ci può essere dietro eventualmente a questa rivolta se non è spontanea? E invece chi c'è dietro al regime, che potrebbero essere i russi, visto che ci sono delle notizie che parlano di mercenari russi che danno un appoggio al regime. Per riuscire a dipanare un po' tutto questo argomento Sudan, ci siamo rivolti a Raffaele Masto, che è un esperto di Africa, di quella zona dell'Africa in particolare, e quindi rivolgiamo a lui queste domande. Intanto, da cosa è nata la rivolta e dove si inserisce?
Allora, la rivolta è nata dal fatto che il regime è stato costretto ad aumentare, a triplicare per la verità il prezzo del pane e ad aumentare la benzina. Ci sono stato recentemente in Sudan e ancora prima di queste proteste, qualche mese prima, c'erano già delle lunghe code per il carburante, delle code che esasperano veramente la popolazione. Dunque, la protesta è iniziata esattamente da questo, la scintilla è stata questa. Poi ovviamente stiamo parlando di un regime molto longevo, dal 1989 al potere Omar al-Bashir, sostenuto praticamente dai generali, e ovviamente alle proteste si è collegata anche questa necessità di cambiamento, questa necessità che serpeggia tra la gente, tra i giovani soprattutto, di modificare qualcosa in questo regime che sembra veramente inossidabile.
Si appoggia solo sui generali o ci sono altre frange, altre classi sociali o qualcuno che consente che il regime si sostenga tutto questo tempo, tutti questi 30 anni?
Si appoggia principalmente sui generali e sul fatto che è un regime che dunque governa un paese,
Col pugno di ferro.
un paese di ferro, diciamo, quindi molte volte i regimi trovano un consenso anche tra la popolazione, tra chi ne trae dei vantaggi, da chi ha una. Nella divisione della ricchezza finisce per prendersene una parte consistente. Ma essenzialmente questo regime è ormai molto scollegato dal popolo e questa rivolta, che potremmo quasi paragonare più che ad una generica rivolta del pane, a una rivoluzione araba scoppiata in ritardo rispetto alle rivolte
Una nuova
del
primavera araba.
Maghreb. Sì, peraltro nel 2011, quando fiorivano le
In
rivolte del
Tunisia.
Maghreb, le rivolte arabe, anche in Sudan, scusate, ci furono proteste che facevano immaginare che questo paese potesse finire in quel calderone delle rivolte. Poi vinse ancora una volta la repressione e quindi tutto tornò più o meno come prima, fino ad oggi, quando, come vediamo, questi contrasti, queste rivolte di popolo sono riprese.
Proprio nel 2011 c'è stata la divisione con il Sud Sudan, c'è stata la separazione, no?
Sì, questo è proprio il problema. Perché il Sudan si trova in questa crisi economica, che è veramente una crisi economica comunque oggettiva. Il Sudan si trova in questa situazione perché fino al 2011 era il più grande paese del continente africano. Poi il Sud Sudan, dopo una lotta decennale, nel 2011 ha finalmente ottenuto la secessione, l'ha ottenuta con un referendum che ovviamente ha dato un esito plebiscitario. I favorevoli alla secessione erano quasi la totalità. Bisogna pensare che il Sudan era il paese più grande di tutto il continente africano e un paese anche relativamente ricco, nel senso che aveva delle risorse petrolifere molto ingenti, ma quando c'è stata la secessione questi pozzi di petrolio molto ricchi sono rimasti quasi completamente al sud. Dunque il paese non ha più potuto contare sui proventi della vendita del petrolio, che prima invece facevano appunto la differenza. Se qualcuno va a Khartoum vede questa città con delle velleità di modernità, di grattacieli eccetera, bene, tutto quello che si vede è frutto degli anni del petrolio, che adesso non c'è più, e questa è la principale motivazione della crisi economica che ha fatto scoppiare questa rivolta. Questa rivolta che oggi in qualche modo è leggermente attenuata dal fatto che quella spartizione, quella divisione tra nord e sud ha fatto in modo che al sud rimanesse il petrolio, ma quelli del sud non sono in grado di utilizzarlo perché non hanno, il petrolio è petrolio se arriva in un terminale, altrimenti se è una bolla di greggio in mezzo all'Africa non serve a niente. Bene, il petrolio del Sud Sudan oggi è una specie di bolla che se non avesse i terminali che usava prima per arrivare a Port Sudan, da dove veniva commercializzato, non sarebbe di nessuno. Dunque c'è una sorta di accordo oggi tra Sud e Nord, il Nord ci mette le infrastrutture, gli oleodotti, e il Sud ci mette il petrolio.
Una produzione che comunque negli ultimi anni è notevolmente calata, cioè proprio perché in Sud Sudan non c'erano i finanziamenti, le infrastrutture per estrarre tutto quello che c'è nella regione? O
non è tanto una questione di infrastrutture, ovviamente il Sud Sudan fa pagare il suo petrolio questa volta al nord, ed è uno dei motivi per esempio dell'aumento del prezzo del petrolio. Il nord naturalmente fa pagare le infrastrutture al sud, cioè per passare negli oleodotti del nord il greggio del sud deve pagare un pedaggio e viceversa. Dunque ci sono una serie di pagamenti e uno sperpero di denaro che non fa vivere bene nel nord né il sud da questo punto di vista. Infatti sono in corso progetti, trattative per fare degli oleodotti che portino fuori questo petrolio non più da Port Sudan sul Mar Rosso, ma in un terminale futuro che potrebbe essere quello di Lamu tra la Somalia e il Kenya.
E quindi non ci sono più che altro delle tecnologie per ottimizzare l'estrazione forse, ma non ci sono delle compagnie anche occidentali che hanno degli interessi lì? O
sì, ma bisogna
riuscire a portarlo al mare. Sì.
Anche le economie emergenti asiatiche. Ma il problema è che se voglio utilizzare il greggio del Sud Sudan devo fare degli oleodotti, certo. Perché il greggio, il petrolio in Sud Sudan è come se non fosse petrolio, sì. Lì non serve a nulla.
Certo. Certo.
Bisogna commercializzarlo e per commercializzarlo bisogna avere degli oleodotti, sono investimenti notevoli per farli e che richiedono tempo. L'unico investimento già fatto è quello degli oleodotti del Nord Sudan, che ovviamente il Nord Sudan fa pagare in modo consistente, ma non è come avere il petrolio in proprio.
Quando parlavi di potenze asiatiche emergenti, alludevi alla Cina, immagino. Che...
Alludo principalmente, certo, alla Cina. Oggi in Africa il petrolio che conta non è più quello del passato, cioè quello della Nigeria, dell'Angola, del Congo Brazzaville, del Gabon. Quel petrolio sta sull'oceano sbagliato. Oggi il baricentro economico del mondo non è più nell'oceano Atlantico, ma è nell'oceano Indiano, quindi tra Africa, Europa e Asia. E quindi se si ha del petrolio sulla costa orientale dell'Africa, quello è veramente molto valorizzato. Ecco perché il terminale di Port Sudan, il potenziale terminale di Lamu, il petrolio scoperto recentemente nel nord del Mozambico sono delle risorse molto molto ambite.
E senti, scusa, io invece volevo farti una domanda che riguarda le proteste. Volevo chiederti chi è sceso in piazza, chi sta protestando e se si può immaginare uno scenario futuro di come si potranno sviluppare.
Allora, chi scende in piazza, diciamo così, è genericamente il popolo, soprattutto i giovani. I giovani ormai conoscono, sanno che cosa c'è fuori da questi regimi, sanno che cosa c'è in Europa e quello è il loro sogno, vivere in un paese di ristrettezze, con il pane che costa tanto, con le difficoltà a muoversi, a spostarsi perché non c'è la benzina, è ovviamente un paese contro il quale loro protestano. Chi c'è dietro? Chi c'è dietro, secondo me, dietro queste proteste non c'è molto altro, non ci sono quasi nemmeno i partiti di opposizione, seppure abbiano poca mobilità politica. E il motivo è questo, è proprio questo, che fa in modo che questa rivolta, così com'è al momento, sembra non avere sbocchi. Dovrebbe veramente raggiungere un livello di protesta molto molto elevato per ottenere dei risultati politici. Se invece fosse supportata da organizzazioni politiche già presenti, forti, eccetera, allora quello potrebbe essere un motivo, un modo in più per ottenere dei risultati. Però al momento sembrerebbe di capire che non è così. Infatti le previsioni di molti sono che questa rivolta si esaurirà come quelle precedenti. E il regime tornerà a pesare. Qualcuno aveva ipotizzato che questa rivolta poteva anche essere un pretesto per rimuovere il presidente Omar al-Bashir, che è un presidente che ha fatto il suo tempo, è salito al potere con un colpo di Stato nel 1989, poi ha mantenuto il paese con pugno di ferro, è stato costretto a far fare secessione al sud e in quel conflitto, non solo in quel conflitto, ma nell'ambito di tutto quel conflitto con il sud, è stato accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra commessi in Darfur. Il Darfur sta nel nord. Ma i guerriglieri di questo, le due formazioni guerrigliere di questa grande regione avevano combattuto anche con le formazioni del Sud Sudan che poi sono diventate indipendenti. Bene, lui, Omar al-Bashir, è accusato di crimini di guerra, in teoria non potrebbe viaggiare, non potrebbe muoversi e questo è un limite per la diplomazia. Alcune personalità del regime sono sotto embargo, E poteva questa rivolta essere anche l'occasione per delle frange interne al regime per far fuori il presidente, cosa che però non sembra sia avvenuta e non sembra nemmeno che si stia preparando. Ieri c'è stata una manifestazione di appoggio a Omar al-Bashir a Khartoum, per la verità ce n'è stata anche una di protesta. Dunque, in questo momento è quasi una situazione di surplus. Le proteste non si fermano, ma sembrano non avere uno sbocco, e il regime cerca di rispondere con qualche concessione e con la repressione.
Quindi, come dire, per riassumere, potrebbe recavarsela il regime semplicemente facendosi fuori al-Bashir e continuando a mantenere il potere nelle mani dei generali, che troveranno un altro fantoccio. Potrebbe
sì,
essere una
questo. Questo è un copione che in molte situazioni è stato usato, non è detto che non venga utilizzato anche in Sudan, ma come dicevo, per il momento non sembra che si stia andando in quella direzione.